Ok. Io voglio partire dall'idea che Leibowitz aveva della tradizione ebraica, della religione ebraica. Abbiamo accennato al concetto di Torah Lishma, Torah fine a se stessa, per se stessa, e Torah Lo Lishma, la Torah non fine a se stessa, quindi lo studio e la pratica della Torah o delle mitzvot, al fine di ottenere qualcosa, che può essere qualcosa di materiale, ma può essere anche il mondo futuro, anche qualcosa di molto spirituale. Anche uno che fa le mitzvot perché spera di andare, tra virgolette, in paradiso, anche questa è Torah Lo Lishma, secondo Leibowitz. Ora, anche se è un concetto molto semplice questo da capire, devo dire che dall'inizio, anche dalle fonti di cui Leibowitz si avvale, è un concetto un pochino mal interpretato, è stato mal interpretato all'origine ed è ancora mal interpretato oggi, è stato mal interpretato durante la vita di Leibowitz stesso. Allora, per capire bene il concetto, partirei da una Mishnah del Pirkei Avot, che era una Mishnah che Leibowitz citava sempre in questo discorso, e la spiegava anche molto bene. Leibowitz era anche solito dire: non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Adesso capirete anche perché. La Mishnah è la terza Mishnah del primo capitolo del Pirkei Avot. Il personaggio che dice questa massima è Antigono, uomo di Soho, che abitava Soho, e il secondo personaggio di cui sappiamo il nome, nella catena della trasmissione dopo gli Anshei Knesset Agdolah, il primo era Shimon HaTzadik. Antigono, vediamo subito che anche dal nome era pienamente nel periodo greco, all'inizio del periodo greco. Si calcola che abbia vissuto nel 300 prima dell'era volgare. Antigono Ishoho dice: Al tiu kavadim ameshamshim et tarav al menat le kabel pras. Non siate come quei servitori, come quegli operai, che servono il padrone per ottenere una ricompensa. Ella iu kavadim ameshamshim et tarav al menat shelo le kabel pras. Ma siate come quei servitori che servono il padrone per non per ottenere un premio. E poi conclude: Vaimo rasha mai malechem, e sia il timore del cielo sempre su di voi. Ora capite bene che questa enunciata così, questa Mishnah può voler dire due cose. Una può essere un'interpretazione oggettiva. Antigono sta dicendo: non esiste ricompensa e non esiste premio, non esiste ricompensa, non esiste neanche castigo per l'osservanza o la non osservanza della Torah. Dal punto di vista oggettivo non esiste, e noi sappiamo benissimo che questo è un concetto che non è accettato dalla tradizione ebraica, da tutta la tradizione ebraica. Può anche voler dire un'altra cosa, può voler dire dal punto di vista soggettivo: l'ebreo che fa le mitzvot non deve pensare al fatto di ottenerne qualcosa. Queste proprio sono due interpretazioni diametralmente opposte. Non sta dicendo nulla di oggettivo, il saggio antico non sta dicendo nulla di oggettivo se si rivolge da un punto di vista pedagogico, psicologico agli ebrei e dice: cercate di servire il Padre Eterno, di fare le mitzvot, perché così vi è stato comandato. Questa è la vera, tra virgolette, religione: servire non per ottenere qualcosa. Ma questo non vuol dire che lui neghi che esista un premio o un castigo. Si racconta negli Avot di Rabbi Natan che due suoi discepoli, Sadok e Betus, non l'hanno capito. Vedete, non solo Leibowitz non si faceva capire, ma anche Antigono non è stato capito. Sadok e Betus hanno detto: ma come, noi dobbiamo lavorare tutto il giorno e la sera non ricevere un premio? Per questo fatto qui abbandonarono la Torah orale e si formarono, così si dice, un aneddoto un pochino leggendario, che i Sadducei siano nati da qui. Però si dice che i Sadducei, che non riconoscevano la Torah orale, sono nati proprio da questo scisma di Tzadok, che aveva capito che non c'era né premio né ricompensa, aveva detto: così non mi va, così non va bene, e ha causato il primo scisma. Ora, anche il Maimonide, quando parla di questa Mishnah, parla di questa Mishnah nell'introduzione al decimo capitolo della Mishnah di Sanedrin e parla ampiamente di questa Mishnah di Antigono. Ovviamente in questo caso sia Leibovitz che il Maimonide la vedono alla stessa maniera, capiscono che Antigono...
Che uno ha preso dall'altro.
Sì, certamente, in questo no, nel senso che Leibovitz non si discosta come prima da quello che dice il Maimonide. E il Maimonide stesso dice che Antigono è stato accusato da altri Chachamim di non essere stato abbastanza prudente. Dice Veshimuoto, è stato accusato di non essere stato prudente. C'è un'altra massima dei Pirkei Avot che dice Chachamim Isarumi Divrechem, saggi siate molto attenti alle vostre parole, perché se non vengono capite possono creare dei disastri. Ora, questo sembrerebbe quasi un attacco all'idea di Antigono, che sta dicendo, guardate che la vera Torah, l'Ishma, è la Torah che fa sì sia lo studio sia l'osservanza delle mitzvot, non per ottenere qualcosa. Ora, per chiarire, e questo Leibovitz è sempre stato chiaro, Leibovitz portava sempre tutte le fonti e diceva che lui ovviamente preferiva una fonte piuttosto a un'altra. E diceva sempre, tra le altre cose, che non si può mai dire l'ebraismo dice, perché l'ebraismo dice tante cose. Dice, quelli che dicono l'ebraismo dice, stanno raccontando una mezza verità. Lui dice, a parte le mitzvot e l'alaha, che è veramente quello che è la parte obbligatoria, è quella che definisce l'ebraismo, per Leibovitz quello che definiva l'ebraismo era l'alaha, tutto il resto, le idee nell'ebraismo possono essere molteplici e la vediamo anche in questo caso qui, nella Torah Lishma e nella Torah Lo Lishma. Leibovitz riporta, e anche precedentemente anche il Maimonide, nell'introduzione alla Mishnah di Sanedrin, per fare capire cos'è la Torah Lo Lishma, Maimonide racconta, fa un aneddoto, dice un bambino che deve imparare a leggere, non ha nessuna voglia di imparare, e il maestro gli dice, vabbè, vieni qua a leggere, ti do dei fichi, delle noci e un po' di miele, si vede che quello è una caramelle del tempo, e il bambino inizia a studiare con quello, poi va avanti, la fa molto lunga, dice poi vorrà dei vestiti, poi vorrà dei soldi, arriva addirittura a dire che questo alunno, quando diventa più grande, il maestro non ha ancora voglia di studiare, però sta studiando, e il maestro gli dice, guarda, se vieni a studiare diventerai un grande rabbino e sarai onorato. E lui va a studiare anche in questo caso. Bene, anche questa è Torah, Lo Lishma. Anche il fatto di diventare un grande rabbino, di essere onorati, di poter insegnare anche questa non è Torah Lishma. Il Maimonide dice, comunque... è sempre meglio, la famosa frase che c'è in varie parti nel Talmud, che sempre è meglio iniziare a fare le mitzvot, a studiare anche lo lishma, anche non per sé, per la Torah stessa, perché mitosce lo lishma e avo lishma. Alla fine ha più possibilità di capire, di arrivare a capire che in effetti la vera religione è lishma. Abbiamo visto che presentando la religione, Antigono cosa vuol fare? Antigono vuole, e poi Maimonide e poi Leibovitz, vuole presentare quella che è la religione, tra virgolette, pura, come dovrebbe essere, e sa benissimo che la maggior parte del popolo non può arrivare a un livello tale. Infatti il Maimonide usa la parola itorerut, dice che la maggior parte del popolo farà sempre la Torah Lo Lishma, però ha una possibilità di itorerut, di svegliarsi, di andare verso l'ideale, e la Torah Lishma è un ideale che può essere raggiunto, ma solo pochi lo raggiungono. Ciò nonostante, Antigono vuole presentare questa situazione e abbiamo visto che ha avuto delle conseguenze non positive, perché Zadok e Bito si sono distaccati. Ma quello che ha sempre voluto puntare il dito Leibovitz è far vedere che anche dall'altra parte ci sono delle conseguenze negative, anche se noi diciamo, guardate, fate le mitzvot e riceverete la caramella, fate le mitzvot e Dio vi aiuterà, fate le mitzvot e Dio interverrà nella storia, anche questo può portare a dei disastri, e porta e cita le fonti. Non so se qualcuno di voi conosce il caso di Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya è il risultato del disastro opposto. Com'è la storia di Elisha ben Abuja? Molto velocemente si trova nel trattato di Kiddushin, a pagina 39. Si parla lì di un aneddoto, non si sa se sia veramente accaduto o meno, o se sia stato detto per rappresentare questa problematica. Un padre dice a un figlio: sali sul tetto e vai a prendere gli uccellini piccoli, liberando prima la madre. Cosa fa il figlio in questo caso? Sta compiendo due mitzvot, forse le uniche due mitzvot, delle quali c'è scritta la ricompensa nella Torah. E qual è la ricompensa? Affinché si allunghino i tuoi giorni, le mani tavlach, e affinché ti sia di beneficio e ti si allunghino i giorni. Il bambino sale sul tetto per mandar via la madre, cade e muore. E a questo punto Elisha ben Abuja dice: Zot Torah vezot schara. C'è anche un altro aneddoto, si dice che avesse visto passare, siamo durante le persecuzioni romane, è contemporaneo di Rabbi Akiva, vede passare un maiale che sta tenendo la lingua in bocca di un grande chacham, e Elisha ben Abuja è scioccato e diventa un altro, abbandona tutto. C'è chi dice che sia diventato anche alleato dei romani, che avesse fatto arrestare anche tanti ebrei. Comunque diventa un personaggio che era un grande Talmid Chacham, maestro di Rabbi Meir. Rabbi Meir, uno dei più grandi Tannaiti, uno di quelli che ha scritto la maggior parte delle Mishnayot, era suo allievo. Rabbi Elisha ben Abuja lascia tutto, e Leibovitz spiega perché in realtà in cosa aveva fede lui. Lui non aveva fede in Dio, aveva fede nelle promesse di Dio. Questa è una frase che Leibovitz ripeteva spesso, e voleva veramente, per far capire bene la differenza fra Torah Lishma e Torah Lo Lishma, diceva: la vera fede è quella in cui uno ha fede in Dio senza aspettarsi nulla. E da qui sono nati gli equivoci di cui vi ho parlato prima. È stato accusato di non credere nella ricompensa divina, è stato accusato da alcuni addirittura di essere ateo. Però lui soleva dire: io non so cosa c'è dietro al pargod. Pargod, sipario? Dietro alla cortina. Lui diceva, era un grande razionalista, aveva una grandissima fede, però era anche un grande razionalista. Diceva: io non so come agisce Dio. Dice: io non lo so, e non lo sappiamo neanche dai testi in realtà, perché è vero che ci sono tante promesse divine e ci sono tante occasioni in cui Dio dice: se farete così sarà così, se non farete così non sarà così. Ma Leibovitz amava anche far vedere che la Torah non è solo questo, e lo faceva vedere in passi molto semplici da capire, passi molto comuni, e lo faceva vedere spesso nei primi due passi dello Shema. Faceva vedere la differenza fra i primi due passi dello Shema, che sono tutte e due nel libro di Devarim. Il primo passo dello Shema, i primi sei versi dello Shema, in cui si dice: Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uchol nashecha uchol medecha, e amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, eccetera, eccetera. Tutti i primi sei versi dello Shema, non vi è traccia di ricompensa e non vi è traccia di castigo. Lui diceva: questo primo passo dello Shema è la vera fede, è la Torah Lishma. Tu devi amare Dio disinteressatamente. E poi chiaramente si allacciava al famoso Rashi: cosa vuol dire amare Dio? Amare Dio vuol dire fare le mitzvot. Così come lo spiega Rashi, Leibovitz lo accettava in toto, diceva: noi non possiamo dire nulla di Dio, in questo era anche molto maimonideo, non possiamo dire nulla di Dio, noi possiamo dire quello che è il nostro compito, che è quello di fare la Torah, e fare la Torah equivale a avere fede in Dio, ma non nelle promesse di Dio. Il secondo brano dello Shema inizia: Ve'aya im shamoa tishmeu, c'è questo im, se, che spiega tutto, e avverrà se ascolterai, allora avrai questi premi, che tra l'altro sono tutti terreni nello Shema: avrai la pioggia a tuo tempo, avrai... ti crescerà il raccolto, avrai da mangiare per i tuoi animali, per te. Poi va avanti, pen, nella seconda parte dello Shema c'è anche la possibilità che non si ascolti la parola di Dio, e allora ci saranno le punizioni. Ora, come vi ho detto prima, Leibovitz non si arrogava il diritto di dire è così e basta. Lui diceva, è chiaro che nella Torah c'è anche la Torah lo Lishma. Abbiamo visto anche che nel Talmud è accettata. Però è una cosa, una, possiamo chiamarla così, una concessione per il popolo, per la gente normale che non può arrivare a fare la Torah Lishma. Diceva, è chiaro che dalle fonti che noi abbiamo, la Torah Lishma è l'ideale della, tra virgolette, religione ebraica. E dove lo impariamo questo? Lo impariamo dalla Kedat Yitzhak. Quando uno dice non credi nelle promesse di Dio, sembra quasi, non è una cosa simpatica da dire, sembra quasi un eretico che dica una cosa del genere. Infatti non è, per molti non era molto accettato. Però poi lui dimostrava cosa intendeva veramente, le sue frasi alle volte erano provocatorie. Però se andiamo a vedere tutto l'episodio dell'Akedat Yitzhak, capiamo cosa vuol dire non credere nelle promesse divine, ma in un senso non negativo, in un senso che esalta la vera fede. Cosa fa Abramo? Abramo, dopo che gli è stata promessa la terra, dopo che gli è stato promesso Beitzchak Ikarele Chazera, la tua discendenza discenderà da Yitzchak, quando Dio gli dice prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami e valla a sacrificare, non fiata. E sappiamo che Abramo non era uno che non fiatava, conoscete tutto l'episodio di Sodoma e Gomorra che discute tutto, qui non fiata e avrebbe potuto dire ma come, fino a ieri mi hai detto che Isacco, da Isacco ci sarà la mia discendenza, eppure non dice niente. L'Avo dice questo è l'esempio della Torah Lishma, è quello che ci vuole insegnare la Torah, è il vero modo di servire Dio. Ora, questo fatto che gli era stato promesso di tutto, al momento dell'esame, al momento della prova, Abramo non si ribella e praticamente abbandona tutto ed è disposto a fare il volere di Dio. Questo è il compito della Torah, secondo Leibovic. Secondo Leibovic la Torah non ci viene a raccontare storielle e soprattutto non ci viene neanche a raccontare la storia, tra virgolette, se avremo tempo parleremo anche di questa idea che ha Leibovic, che in realtà a noi ci interessa poco la Torah come libro di storia, come gli interessava pochissimo la Torah anche come libro di scienza. Per lui la Torah aveva solamente un unico scopo, insegnare al popolo ebraico il servizio di Dio, il servizio disinteressato. Per Leibovic la religione ebraica era questo. Questo non vuol dire che lui non credeva nel premio, nella punizione, in tutte le altre cose, semplicemente non ne parlava. Per lui era una questione da insegnare pedagogicamente come va osservata la Torah e quindi non parlava di queste cose. Diceva deve essere Torah Lishma, bisogna fare il mitzvot senza sperare di ottenerne qualcosa in cambio. Questa era la sua idea. Ora, prima di parlare di quello che potrebbe essere l'idea di storia che ha Leibovic, voglio aprire una parentesi. Prima ho parlato del fatto che la sua versione al cristianesimo non era solo da un punto di vista storico, era proprio anche da un punto di vista ideologico. Una parte l'ha detta Maurizio per il fatto che hanno abolito le mitzvot, ma da un punto di vista ancora più ideologico, per lui il Dio che si sacrifica sulla croce e viene in terra per salvare gli uomini è esattamente l'antitesi della Kedat Yitzhak, esattamente il contrario del nostro paradigma dell'uomo che annulla tutti i suoi interessi per servire Dio. Dice, in questo noi siamo completamente all'opposto, o meglio, il cristianesimo è all'opposto perché è venuto dopo. Questo era un altro dei motivi ideologici per cui non aveva un grande feeling col cristianesimo, anche se non gli impediva di avere tantissimi amici e di fare, come si chiamava il padre? Uwa, che era rettore della facoltà di filosofia, era uno dei suoi migliori amici. Passiamo un attimo a vedere cosa pensava Leibovic della Torah orale, che anche qui è spesso è stato criticato, perché secondo me forse perché non è stato capito. È molto importante capire che il concetto di Torah orale, che aveva Leibovitz è strettamente legato a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, alla Torah Lishma. Per Leibovitz, che non parla mai della natura di Dio, perché dice non gli interessa in realtà la natura di Dio, lui sa solo quello che interessa all'ebraismo è il servizio di Dio e non capire la natura di Dio. Per Leibovitz il fatto che la Torah orale era, per Leibovitz la Torah orale è il fulcro dell'Halakha. Dice l'Halakha viene stabilita dalla Torah orale. Cosa significa questo? Noi siamo sempre abituati a pensare che la Torah orale sia semplicemente una spiegazione della Torah scritta. Leibovitz cominciava a dire innanzitutto chi ha stabilito che la Torah scritta è, tra virgolette, santa o quella che è la Torah orale. È proprio la Torah orale che ha stabilito quello che deve essere, quello che poi è diventato il canone biblico. Dice, noi vediamo che ci sono state discussioni, non per il Pentateuco ovviamente, ma per altri libri della Bibbia, dice, abbiamo visto che ci sono state discussioni tra i Chachamim per stabilire quale libro doveva entrare nella Bibbia e quale no. Dice, quindi noi vediamo anche empiricamente che è stata la Torah orale che ha stabilito quali libri dovevano entrare a far parte del canone biblico. Questa è una prima cosa. Ma non è soltanto questo. Leibovitz, che, come vi ho detto, non voleva dire nulla su Dio, credeva che nell'ebraismo c'è uno ed un unico dogma. Lui era un grandissimo razionalista. L'unico dogma, secondo Leibovitz, che c'è nell'ebraismo, è questo. Il dogma è che la Torah orale, che tutti vedono dalla Mishnah al Talmud, a tutte le decisioni là che sono state fatte dopo, compresa la festa di Hanukkah, di cui parleremo dopo, tutte queste cose che sono state fatte materialmente dagli uomini sono Torah divina dal Sinai. Questa è l'idea dell'ebraismo, questa è l'idea di tutti, che sul Sinai è stata data la Torah scritta e la Torah orale. E anche Leibovitz lo accetta, ovviamente. Ma lo dice, ma io l'accetto in quanto dogma, perché io, essendo una persona col raziocinio, vedo che le halachot, ci sono Chachamim nel Talmud che discutono, uno dice bianco, l'altro dice nero, è vero che sono Elu, Velu, Divrei Elohim, Chaim, è vero che sono tutte e due le cose, sono parole del Dio vivente, però sono una l'opposto dell'altro. E dice, alla fine i Chachamim devono per forza arrivare a una decisione. Ora, io credo fermamente, dice Leibovitz, che viene tutto dal Sinai, è Torah divina, però io vedo che la fanno gli uomini. Dice, questo è l'unico dogma. Dice, non ci sono altri dogmi nell'ebraismo, perché, come dice l'ebraismo, come religione non dovrebbe, perché poi abbiamo altre correnti che cercano, che vogliono indagare la natura di Dio. Secondo Leibovitz, quello che definisce l'ebraismo è l'Halakha. E l'Halakha è fatta dalla Torah Shebealpe, la Torah orale. Leibovitz amava spesso citare degli autori accettatissimi nella tradizione ebraica, uno di questi era il Ktzot HaChoshen, che era un rabbino che ha fatto un commento a una parte del Shulchan Aruch. Il suo nome prende il nome Ktzot HaChoshen dal commento che ha fatto, si chiamava Leib, Rabbi Arye Leib Ben Yosef HaKohen, ed è vissuto in Galizia, in Polonia, dal 1745 al 1813. Questo Chacham, all'introduzione al commento al Shulchan Aruch, si fa questa domanda, perché ci sono sempre state persone che hanno riflettuto su questa problematica della Torah orale. E lui riflette e dice, da dove i Chachamim ricavano l'autorità? Non lo so. Da dove i Chachamim ricavano l'autorità di prendere decisioni alachiche quando l'alachà non è chiara nella Torah? Lui dice, da dove ricavano una cosa del genere? E la risposta del Ktzot HaChoshen dice che in realtà la Torah scritta ha dato l'autorità ai Chachamim di portare avanti la Torah orale. Però questi Chachamim, e poi ci allacceremo al discorso del Torah Lishma, perché non chiunque ovviamente, ma i Chachamim che veramente vogliono formare l'Halakha per servire la Torah, per servire Dio, Loro hanno l'obbligo e hanno l'autorità, ma devono esercitarla, devono portare avanti l'alakha. L'alakha viene dal verbo lalechet, camminare, e Leibowitz diceva sempre che l'alakha, che i chachamim devono avere il coraggio di portare avanti l'alakha, così come è sempre stato dai tempi della Mishnah, del Talmud, Maimoni e Shulchan Aruch. Poi a un certo punto si sono fermati per mancanza di coraggio, ma l'Avilo dice la Torah orale dovrebbe andare avanti. Bisognerebbe aprire un altro discorso, perché tutto questo discorso lui lo fa fino a 200 anni fa, non che sia vissuto fino a 200 anni fa, però da 200 anni fa a questa parte nasce un'altra problematica. Non voglio parlare di tutto, però parliamo della Torah orale finché il popolo ebraico nella sua larga maggioranza rispettava la Torah. Per Leibowitz la Torah orale doveva comunque progredire. Ora voi vi chiederete, progredire per cosa? Se abbiamo appena detto che deve essere tutto disinteressato e che uno deve fare le mitzvot e non farle per comodi suoi. Ora Leibowitz spiega, dice, quelli che possono portare avanti la halacha, che la halacha deve andare avanti, altrimenti la Torah non potrebbe essere eterna, quelli che portano avanti la halacha lo devono fare l'ishma, non devono avere nessun'altra idea per la testa, nessun altro fine, come purtroppo vediamo oggi in tante occasioni. Dice, perché se loro hanno altri fini, allora veramente non ha senso, non stanno facendo halacha. Se non la fanno l'ishma, non stanno facendo halacha. Se non fanno l'halacha, se non fanno progredire l'halacha sinceramente perché vogliono potere far osservare la Torah a tutto il popolo ebraico, ma la Torah come servizio di Dio, se non lo fanno in questo senso è chiaro che non lo devono fare. Quando Leibowitz ha sempre detto che l'halacha, questo era uno dei suoi punti forti, che diceva che comunque i chachamim che fanno l'halacha è un loro dovere, non è soltanto un loro diritto, è un loro dovere, e quelli che si tirano indietro creano danno. Ma Leibowitz era anche uno molto, molto violento contro i riformati. Perché? Lui diceva, questi cambiano tutto, ma cambiano per i comodi loro. Non lo stanno veramente facendo l'ishma. Dice, quando si cambia qualcosa nella halakha o si fa progredire la halakha, ci sono delle regole, c'è una tradizione e soprattutto c'è l'intenzione. Lui diceva, se l'intenzione è di adeguare la Torah e di farla osservare però l'ishma, allora va fatto. Se si fa tanto per i propri comodi, allora questo no. Diceva, questa è una forma di idolatria. Parliamo un attimo della festa di Hanukkah, che ha una doppia valenza, perché è uno dei tanti esempi in cui è stata istituita una festa dalla Torah orale. Hanukkah non compare nel Pentateuco, ovviamente. I fatti accadono 1100 anni circa dopo il Sinai, e Hanukkah viene istituita come una festa dove, in contrapposizione a Pesach, si recitano per 8 giorni l'Allel intero. Ora, questa è stata fatta con la famosa autorità dei Chachamim. E l'Avio dice, aprite gli occhi, rendetevi conto, questa è una festa stabilita dai Chachamim ed è anch'essa Torah. Ma perché proprio Hanukkah e non altre feste? Hanukkah è l'unica festa che celebra, forse, non è neanche sicuro, ci sono opinioni diverse, che celebra una vittoria militare. Ora Leibowitz spiega molto bene, questo è spiegato nel libro, dice che ci sono state altre guerre combattute dal popolo ebraico. Quella più importante per la conquista della terra di Israele era addirittura una milchemet mitzvah, che è meglio non tradurre perché ha un brutto... insomma, lo capite. Era una guerra comandata. Una guerra comandata era dovuta perché il popolo ebraico doveva conquistare la terra. Alla fine, di lunghe peripezie, la terra viene conquistata e nessuno si ricorda né la data, non c'è nessun giorno che lo festeggia, non c'è nessuna preghiera per questa conquista, non c'è nessuna poesia liturgica, non c'è nulla. È sparita nel nulla. Il popolo ebraico non ha festeggiato, non ha istituito una festa per questa. Andiamo avanti, dice Leibowitz. Il re Davide conquista Gerusalemme. e a Gerusalemme dovrà sorgere il Bet Hamikdash, quindi è una cosa importante. Anche qui nessuna festa, nessuna preghiera, nessuna data, o forse la data c'è, comunque non è ricordata. Ricorda un terzo esempio di un re, Geroboamo ben Joash, che ha regnato per 41 anni, un re malvagio, che però ha avuto una grande fortuna militare e è riuscito a conquistare addirittura Damasco, ha ingrandito Israele, la terra di Israele, quello che allora era il regno di Israele, in una maniera incredibile, forse la più grande espansione militare che ci sia mai stata, e anche lì non c'è nessuna festa. L'Avo ci dice: perché a Hanukkah è stata istituita una festa? E la risposta è tipicamente leibovitziana, perché quella è stata una guerra per la Torah. Quella è stata una guerra per la Torah. Dice tutto quello che accade, e qui possiamo iniziare a parlare un po' del concetto di storia. Lui dice tutto quello, gli avvenimenti storici di per sé non hanno nessun significato religioso. Dice anche il fatto così importante di conquistare la terra di Israele, di conquistare Gerusalemme e di vincere e di espandere il territorio. Questa è storia, ma la storia, secondo l'Avicenna, non ha nessun significato religioso. Quando possiamo attribuire un significato religioso a un avvenimento storico, a una guerra? A Hanukkah. A Hanukkah perché è iniziata come una guerra civile. La guerra di Hanukkah è iniziata come una guerra civile tra ebrei, tra quelli che volevano osservare la Torah e quelli che volevano ellenizzarsi. Poi è andata avanti, c'è stata la guerra anche contro i Seleucidi, chiamati greci, di cultura greca, però lui dice che il Hanukkah è stata istituita come festa, gli sono state attribuite grandi preghiere, possiamo dire, l'Hallel che non viene recitato a Pesach, viene recitato per intero 8 giorni a Hanukkah, perché è stata una guerra che gli ebrei hanno fatto per osservare la Torah. Secondo Leibovitz, quello che fanno gli ebrei per la Torah, quello ha un significato religioso. Quello che gli accade indipendentemente dalla Torah non ha un significato religioso. E qui anche diceva delle cose un pochino scioccanti e lui è arrivato a dire anche la Shoah non ha nessun significato religioso. Non è sempre stato univoco in questo pensiero, se poi potete vedere nel libro che dice una cosa un pochino diversa, in realtà nel libro dice tutte e due le cose. A pagina 23, quando parla dell'atmosfera che c'era in Israele subito dopo la guerra, dove in realtà i superstiti si vergognavano un po' di raccontare quello che era successo, e avevano paura dello stigma nella mentalità israeliana, dicevano: ma come vi siete fatti massacrare senza fare niente? Un po' si vergognavano, una cosa risaputa. Ecco, contro questo Leibovitz si ribella e qui sembra cambiare un pochino la sua presa di posizione, perché dice: quelli che si sono fatti massacrare senza ribellarsi, però lo facevano e sono stati massacrati in quanto ebrei, hanno anche lì mostrato un grande eroismo. Questo non arriva a dire che è una cosa religiosa, che è un fenomeno religioso, però lo accomuna a quello che si vede come un fenomeno religioso, come gli ebrei che si sono fatti trucidare durante la prima crociata pur di non convertirsi, e durante tutte le persecuzioni cristiane, gli ebrei che si facevano massacrare, uccidere pur di non convertirsi, in quello lui vede un atto religioso. Come dire, gli atti religiosi sono considerati solamente quelli che vengono fatti nel nome della Torah.
Non c'è mediato, diciamo così, in questo
Non c'è a posteriori in queste cose. E qui voglio concludere appunto parlando della festa di Pesach, brevemente perché vogliamo lasciare un po' di spazio alle domande. E il fatto che appunto, come ha accennato Maurizio, gli ebrei comunque non hanno osservato la Torah da subito, non si è realizzata veramente quella che dovrebbe essere la festa di Pesach. La libertà dalla schiavitù era solamente un preambolo per arrivare a un'altra libertà, come come dice il perché Avot nel capitolo 6, En lecha ben chorim e la mishosek batorah. Non esiste veramente una persona libera se non quella che si occupa di Torah. La liberazione della schiavitù era un preambolo, era, diciamo, la condizione necessaria per poter poi arrivare a ricevere la Torah e liberarsi da cosa? Liberarsi dalla propria natura. Questo è quello che spiegano tanti Chachamim, ma ripreso anche da Leibowitz. Dice, il fatto di fare le mitzvot solo per se stesse, per sé, non per se stessi, per la Torah stessa, implica questo ragionamento per cui uno si distacca da quello che può essere la sua natura e osserva, e osservando la Torah si libera dalla sua natura. Questo vuol dire essere veramente liberi. E dice e che il fatto che a Pesach questo non sia accaduto, uno, infatti, come ha detto prima Maurizio, non recitiamo completamente l'Allel, e che quello che ci interessa, è chiaro che possiamo imparare tante cose dal fatto che il Dio che li porta fuori dall'Egitto è un Dio che libera, ma la storia non è la cosa che interessa l'Abuch, perlomeno la Torah. Lui dice che dalla Torah, come abbiamo imparato dalla Kedat Yitzchak, come impariamo anche dalla quinta, dal quinto verbo di Geulah, la Torah ci viene a insegnare a servire Dio, non a insegnare qualcosa della storia. Per questo, secondo Leibniz, era assolutamente improponibile fare delle analogie tra l'uscita dell'Egitto e l'uscita da Auschwitz, come ogni tanto si sente parlare. È una cosa improponibile, non c'entra assolutamente niente a poter cercare nella Torah delle analogie, dei parallelismi con la storia, ma anche la storia recente, drammatica, dice non c'entra niente, questa è quasi, siamo quasi al limite dell'idolatria, la Torah non ci viene a insegnare questo. L'uscita dall'Egitto aveva uno scopo preciso, quello di poter arrivare al Matan Torah, che il Matan Torah è avvenuto, però purtroppo il popolo ebraico non ha seguito da subito la Torah, è caduto spesso nell'idolatria. Ma Leibowitz spiega molto bene, il concetto di storia veramente non c'entra niente con la Torah. Non possiamo cercare nella Torah la storia e non dobbiamo fare parallelismi del genere che sono francamente ridicoli.
Volevo una piccola aggiunta a quello che è stato detto. Vorrei fare una piccola osservazione. La lingua ebraica non ha mai sentito la necessità fino ad ora di creare un termine per tradurre il concetto di teologia. Non solo non esiste propriamente una teologia ebraica, ma la parola stessa non è mai stata inventata. Oggi, parlando in ebraico, scrivendo in ebraico, si dice teologia. Non esiste una parola. Il Ben Yehuda ha inventato, ha trovato le parole per dire, per l'elettricità e non so, e tutte le cose moderne, nel mondo che sono state introdotte dopo, ma la teologia nessuno si è mai sognato di creare una parola per dire in ebraico teologia. In realtà non esiste neanche una parola corrispondente a religione in ebraico. Certamente non esiste neanche il concetto di religione, quello che significa nelle lingue europee, non esiste neanche quello in ebraico, ma è un altro discorso, ma certamente non esiste la parola teologia.
Domanda.
In realtà due, la prima, nel libro, nel proprio capitolo, lui brutalmente dice Mosè ha fallito la sua missione, non va tanto come si uccide. Allora, la prima domanda è, ma Leibowitz ha fallito? C'è qualcuno che in qualche modo, sia da un punto di vista religioso, se vogliamo dire in questo, usare questo termine, oppure da un punto di vista politico, se vogliamo usare questo termine, ha preso testimone, prima domanda.
Ha preso?
Il suo testimone. E la seconda è, lui, ricordo che faceva interventi che entravano molto a gamba tesa nell'attualità.
Sì, assolutamente.
Allora, questo può essere interpretato quasi completamente sulla base di quello che ha detto Camarini prima, cioè per evitare quello che lui interpretava come fenomeni di eccesso di messianesimo, idolatria e così via. Ma è poi così, o invece non erano anche interventi politici a sostegno di una parte di questo mondo?
Ma era sempre contro qualcuno, generalmente, non era quasi meno. Ma è una domanda un po' difficile.
Ma c'è da dire che aveva un'immagine di uno che era abbastanza scontroso,
sì,
e che lanciava spesso frasi ad effetto proprio per scioccare
un provocatore,
era un provocatore, ma poi se lo, in privato era assolutamente tutto l'incontrario.
No, credo, perché sembra quasi che non sia rimasta traccia, cioè una grande stima, eccetera, però politicamente
no, è un personaggio assolutamente sui generis. Io dico questo, non si può immaginare, non è per definizione, non può essere un caposcuola, per definizione non ci potranno essere dei suoi seguaci. Per definizione, su un piano sia politico sia religioso eccetera eccetera, ne aveva per tutti, cioè praticamente non c'era assolutamente nessun partito, nessuno che potesse essere immune dalle sue critiche, diciamo così, o che potesse accettare le sue. Devo dire che non voleva assolutamente essere un caposcuola, non voleva essere assolutamente uno che avesse, che si potesse un domani creare un partito leiboviciano. Era proprio, cioè, se qualcuno avesse proposto una cosa del genere gli avrebbe fatto una risata, cioè sarebbe stato talmente assurdo per lui. E in un certo senso, però questo non so se si può vedere come un limite del genere, però c'è da dire questo, che era un personaggio che non aveva mai paura di essere strumentalizzato, e questo è secondo me il lato più grande della personalità. Cioè lui diceva quello che aveva da dire in faccia a chiunque. Non c'era la preoccupazione di dire se parli con quello lo fai l'interesse di quell'altro, allora come verrà. Lui diceva quello che aveva da dire, cioè non aveva nessun sentimento di dire non puoi dire queste cose tu che sei religioso perché allora gli altri diranno guarda, non potrei dire queste cose tu che sei israeliano perché gli altri cosa diranno, il patriottismo, l'amore di patria. Diceva delle cose tremende, diceva sempre e soltanto quello che pensava, sapendo benissimo che la sua posizione era assolutamente, come si dice oggi in Italia, trasversale. Mi facevano, vabbè, io ho vissuto in Israele abbastanza anni e ho un po' di anni che non ci sto più, che lo frequento moderatamente, ma voi sapete benissimo qual era e qual è tuttora in realtà l'abisso che c'è sotto molti aspetti fra l'ambiente, diciamo, religioso e quello non religioso o addirittura antireligioso, no? Diciamo così, no? E mi faceva veramente ridere certe persone che su posizioni, diciamo così, di sinistra, assolutamente non religiose, a un certo momento sembravano quasi folgorati sulla via di Damasco da queste cose qua, che in realtà non capivano niente, perché non capivano, allora gli piacevano questi discorsi che apparentemente, diciamo, di estrema sinistra, tra virgolette, che lui faceva riguardo a problemi di territori, di occupazione, di insediamenti, di cose di questo tipo, eccetera, eccetera, ma in realtà da un punto di vista che era un punto di vista che non aveva niente a che vedere con loro, cioè entrava in tutto un discorso completamente diverso, di cui loro non avevano neanche idea, perché questi concetti di Torah, l'Ishma, Veshelo, l'Ishma, di cose di questo tipo non sapevano neanche da che parte stavano, insomma. Quindi, ma lo stesso discorso vale dall'altra parte, voglio dire, cioè era un personaggio assolutamente unico, diciamo così. Viceversa, questo è molto interessante, perché questo aspetto così apparentemente scostante, sprezzante, era veramente tutto il contrario. E per tornare agli aneddoti che posso raccontare, in età avanzata, 70 e oltre, quando l'ho conosciuto io, se lui andava una serata a parlare da qualche parte, gli si avvicinava un giovanissimo studente, gli diceva, professore, potrebbe venire a farci una lezione nel tal posto, il tal giorno? Lui trova poi la sua agenda, diceva, sì, benissimo, basta che mandate una macchina, perché lui andava a tenere una lezione a Kiryat Shmone, qualche posto lontanissimo, a dei pivelli, degli studenti, dei ragazzini, delle persone, cioè non in un consesso, cioè, perché glielo credevo, e diceva le cose che aveva da dire, diceva quello che pensava, esattamente lo stesso che avrebbe detto di fronte al primo ministro o al senato accademico. Cioè, questa era una cosa, non parlare di come era, di quale famiglia meravigliosa fosse la loro, l'affetto con i figli, poi tra l'altro ha perso ben due figli per varie malattie, eccetera, sì. E quindi l'affetto che aveva, che nutriva per la famiglia, tutti quanti, cioè, l'affetto che nutriva con la sorella, appunto, con questa sorella Nechama, con la quale era lontanissimo ideologicamente, tra l'altro, però aveva un grande affetto e un grande rispetto, tra l'altro. Quindi voglio dire, è un personaggio assolutamente sui generis, insomma.
Okay. Se prova a rilanciare la sua domanda, riprenderla, forse
Prego, prego. Sì, sì. Ho monopolizzato io la risposta. Ho monopolizzato io la risposta.
Ma c'è un'altra domanda.
In che senso? Io credo che quello che ha detto lui sia una, ha chiesto una questione fondamentale per capire il suo discorso. Perché in realtà, sia perché ho avuto l'occasione di tradurre un attimo i due libri, sia perché l'ho sentito personalmente, sia perché l'ho sentito alla radio, io penso che il suo modo di parlare, la sua lingua era molto precisa, molto chiara. Se non era, se non è capito, perché se non ha avuto un proseguo, perché c'è un problema. Il problema fondamentale è che lui in realtà esprime spesso e volentieri delle posizioni che piacciono molto a delle persone a cui non dovrebbero piacere.
Sì, beh, è quello che dicevo io. In altre parole, è quello che dicevo io.
Che cosa voglio dire? Sicuramente prendere le posizioni che lui prende sono discorsi che sono molto difendibili da un punto di vista intellettuale. Sì. Ma in realtà possono essere detti solo da una persona come lui. Come lui. Cioè, prendere una persona come metto me in prima fila e dire, poi guardate, in realtà il mestiere del rabbino è un mestiere sbagliato. È più una provocazione che un'altra. Quello perché effettivamente tu rabbino non devi fare il rabbino, tu devi fare un'altra cosa e poi occuparti eventualmente anche di questo nell'ambito della competenza della tua vita. E così come mille altre condizioni. Il problema è che lui era in grado di dire quelle posizioni, di dire quelle cose con la profondità, perché lui le viveva profondamente. Ma la sua strada è una strada strettissima, perché lui è un esempio di vita, perché lui effettivamente faceva la mitzvot completamente. È un esempio di intellettuale, perché lui era in grado di fare tutte queste cose qui, di pensare tutte queste cose qui, e in questo senso lui effettivamente, come dicevate, era integro, completo nel modo in cui le diceva. Quindi non è una questione di non capire, ma è una questione del fatto che era mandava un messaggio che era poco comprensibile dai diversi pubblici. Ora questo secondo me rimbalza su di noi in realtà, perché il problema è che tante delle persone che vediamo nella nostra comunità, no? In realtà se uno va a spiegare le tesi di Leibowitz, come tanti altri in Israele, li troverebbero molto, molto interessanti, molto, che posso dire, molto convincenti, anche da certi punti di vista, certe posizioni estreme contro certe posizioni un po' irrazionali, passatemi il termine, tanto per dirla, tanto per dirla anche questa provocatoriamente alla Lubavitch, per così dire.
Per i quali tra l'altro non aveva ancora esploso il messianesimo, ma non aveva un atteggiamento assolutamente
sì, ma questo lui chiaramente la vedeva. Tutto questo può piacere moltissimo. Il fatto è che dovremmo essere noi chi esprime queste posizioni nella stessa condizione anche personale di Lago, cioè dico nella stessa dimensione intellettuale, che veramente è impossibile, nella stessa dimensione di impegno, di esempio personale, di vita, di quello che è l'Aquic. Il problema quindi che si rimbalza di noi è dire, ma noi che a cui piacciono tanto queste posizioni razionaliste, che dice noi siamo in grado effettivamente di sopportarle, probabilmente non siamo in grado di sopportarle. Non siamo in grado di supportarle. Quando non siamo in grado di supportarle, diciamo delle cose che sono dei meri giochi intellettuali, e quindi quello che dice Leibowitz per noi diventa un gioco intellettuale, basta, che non ha nessun valore, o altrimenti ci manca un po' il terreno sotto i piedi. Diciamo delle cose ma non siamo in grado di dirle. E quando manca il terreno sotto i piedi, il passo dopo è semplicemente quello di o abbandonarle o prendere una strada, le tue parate da Herford, un po' fuori, in quel senso, ma comunque c'è una grande distanza, perché queste posizioni sono poi non seguite, non consistenti. Per cui in realtà il fatto che queste idee piacciono tanto significa qualcosa riguardo alla crisi di realtà, come possono essere quelle in genere dell'ebraismo aperto, non so come sono mai definito, o dell'ebraismo razionalista. Per cui il fatto che non ci sia, come posso dire, degli uomini in grado di proseguire è un tema fortissimo per noi oggi, non tanto in termini, questo è proprio
no, molto bello questa cosa.
Sì. No, dal punto di vista religioso è anche chiaro perché è accaduto questo.
Sì,
così certo. Come di Abramo ce n'è stato solo uno. Adesso no, però voglio chiarire. Però voglio chiarire il concetto, non per fare il complimento che era un Abramo. In realtà abbiamo visto che c'è, lui stesso dice,
che quando si parla di Torah Lishma e Torah Lo Lishma dice in realtà il Maimonide, la tradizione ebraica, accetta tutte e due le vie e dice semplicemente una preferibile. Lui dice questa come introduzione. In realtà quello che lui ha portato avanti tutta la vita è che diceva che deve essere effettivamente solo Lishma, se no il resto non conta niente. E quindi è questo che intendo dire, che era come Abramo, che per lui poteva andare a bene, ma quanti della gente comune sono in grado di fare la Torah Lishma veramente? Pochi. E quello è il problema. Lui professava un'idea dell'ebraismo fuori, diciamo, pura, chiamiamola così, a livello della fede di Abramo, potremmo dire. Non sto facendo il paragone dell'uomo, sto parlando dal punto di vista concettuale. Lui diceva, l'unico modo, l'unico vero modo di fare Torah è fare Torah Lishma. E poi citava spesso, perché è vero che nel Talmud c'è scritto che ci si può occupare anche lo Lishma, non per se stessa, per arrivare poi a se va. Però nel Talmud c'è anche scritto, e questo lui lo diceva, in Tanit, nel Trattato di Tanit c'è scritto chi si occupa della Torah per se stessa diventa Sam Chaim, diventa come una medicina, un profumo, un elisir di vita. E chi si occupa della Torah, chi fa la Torah lo Lishma, diventa Sam Amavet, è un elisir di morte. Quindi, come vedi, nel Talmud c'erano tutte e due le idee. Come spesso ci sono tutte e due le idee. Lui citava, diceva sì, va benissimo, in teoria va benissimo anche fare lo Lishma, però faceva capire benissimo cos'era veramente la vera Torah secondo lui. E è un'idea che può piacere dal punto di vista intellettuale. Poi bisogna vedere se all'atto pratico chi riesce a realizzarla. E quello è il grosso problema. Anche era, per modo di dire, anche lì si rivolterebbe a Doma, una specie di profeta. Chiaramente non accetterebbe questo termine se fosse in vita, ma quello è stato realmente. Lui è venuto e ha presentato quella che dovrebbe essere la Torah. Poi non è, diciamo, è già difficile praticarla così, figurarsi come la proponeva lui. Però lui proponeva un ideale.
In una parola sola, sì. Era indubbiamente una concezione elitaria, si direbbe oggi, non c'è nessun dubbio. Cioè, non credo che abbia mai pensato seriamente che una linea di pensiero di questo tipo potesse essere adottata dalle masse, non c'è nessun dubbio. Però riteneva suo dovere vedere le cose come le pensava, esporre le cose come pensava lui, insomma. Molto
sì, però, è vero, però quello che dice Dario, cioè lui, quando uno, ci sono anche dei filmati parecchi, sì, se li trovano su YouTube, appare l'apalissiano, quello che dice. Magari è come quando uno vede un campione di tennis e sembra facile da fare.